dicevo che del capitolo Vita e opere di Gramsci non mi ci soffermerei perché abbiamo già detto varie cose per conto nostro al riguardo. Il dato che Crean sottolinea, ci tiene a sottolineare appunto è il fatto della duttilità del marxismo gramsciano, e cioè essere abbastanza svincolato da un atteggiamento di quello che parte da una serie di nozioni e il suo obiettivo è applicarle e trovare quanto siano vere, eccetera, ma semmai un pochino l'inverso come approccio. E una cosa che a un certo punto sottolinea è uno dei motti per il quale Gramsci va noto: il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà. Pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà è una delle espressioni care a Gramsci, che ripete spesso e che dice, usa come autoritratto. Non è una frase sua, è una frase di Romain Rolland, che era un intellettuale di sinistra francese molto noto all'epoca, ed è una cosa che appunto lui, perciò è anche giusto parlare, come dice Baratta, di opera del carcere, lettere più quaderni. Perché un sacco di volte, questa è un'espressione che ricorre, c'è anche nei quaderni se non mi ricordo male, ma molto spesso la usa nelle lettere per parlare di se stesso e di qual è il suo atteggiamento, ma anche per teorizzare che è, secondo lui, l'atteggiamento giusto da avere nei confronti del mondo facendo politica. Pessimismo della ragione, ottimismo della volontà vuol dire il folklore, cioè roba nostra, del mio mondo, è un insieme di frammenti, di concezioni, un insieme indigesto di concezioni, di frammenti, di concezioni del mondo, bla bla bla, cioè una cosa che non è buona. Ottimismo della volontà, noi cambiamo questa situazione, ci mettiamo lì e l'obiettivo è un nuovo senso comune, una riforma intellettuale e morale di massa. Pessimismo dell'intelligenza vuol dire non raccontarsi storie e cercare di affrontare la realtà per quella che è. Sto in galera e non ne uscirò per un lungo periodo. Ottimismo della volontà, mi do da fare, vedo di occupare efficacemente il mio tempo, leggo, sì, per passatempo, quando non posso fare diversamente, sto a Milano e non c'ho niente da fare, saccheggio la biblioteca del carcere, ma cerco di farmi un progetto, più possibile un ordine di letture previsto. E quando finalmente avrà la possibilità di pianificarlo, gli danno il permesso di scrivere, eccetera, cerca di farsi un programma di lavoro.
L'intelligenza è sinonimo di folklore, non ho
Non ho
capito.
capito.
Cioè, lui è pessimista nei confronti del
No, era il
folklore.
mio esempio per
Ah,
dire
ok.
pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà è un motto di universale applicabilità. Stavo semplicemente facendo degli esempi così, possono anche essere non particolarmente felici. Tradotto vuol dire cercare di affrontare le cose per quelle che veramente sono, belle o brutte che siano, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà è darsi da fare per trasformare la situazione. Quindi l'esempio era: nel folklore ci trovo cose che non mi stanno bene, vuol dire che la concezione del mondo e della vita dei miei subalterni è da cambiare, se non cambia la condizione di subalternità, mi do da fare con l'ottimismo della volontà. Su se stesso sto buttato in galera, che faccio? Dormo tutto il tempo e mi abbrutisco? No, non faccio finta di aspettare che mi cacciano fuori fra poco tempo. Pessimismo è l'intelligenza, cioè so come stanno le cose, ma ottimismo è la volontà, mi do da fare, cerco di rendermi utile a me stesso e al mondo anche stando qua dentro. Scrive per sé, però intanto sapeva di essere letto come minimo per le lettere, ma presumibilmente, diciamo, sperava che i suoi note e appunti non li pensava per una pubblicazione, ma probabilmente il progetto che essi comunque arrivassero fuori o che potessero essere utilizzati se lui fosse riuscito a uscire di galera vivo e avesse potuto riprendere una qualche azione pubblica, ci deve essere. Sono scritti molto bene, cioè non è in modo affrettato, tirato via con puntini, sospensione, anacoluti vari, eccetera. Sono fatti secondo un progetto, sono pieni di annotazioni metalinguistiche del tipo: attenzione, questo è solo provvisorio, attenzione, sono appunti a penna corrente. L'autore lo sa che lo sono. Non avrebbe tutto questo bisogno di scriverlo per se stesso. È l'idea che ci possa essere comunque un pubblico X in un momento X che possa leggere queste cose e possa utilizzarle. Una delle ipotesi per cui gli ultimi 2 anni non ha scritto nulla è certamente che la salute non glielo consentiva più. Ma anche che forse si era rassegnato al fatto che comunque non ne sarebbe più uscito, e quindi, diciamo, l'aspetto pratico di questo lavoro che stava facendo non l'avrebbe più potuto minimamente gestire e realizzare. Quindi potrebbe anche essere questo. Comunque, diciamo, la realizzazione dei quaderni è sicuramente una concretizzazione dell'ottimismo della volontà. Un'annotazione finale che fa la Crean in questo capitolo su Gramsci è rispetto alla forma dei quaderni, che sicuramente questa forma, diciamo, frammentaria è dettata dalle condizioni in cui sono scritte, ma secondo lei e secondo molti altri è anche fortemente rispondente al modo di pensare di Gramsci e di ragionare sulle cose, cioè non per trattazioni, diciamo, distese, conchiuse, eccetera, ma in un modo che lui stesso chiama dialogico. C'è una citazione nel libro di Crean che è presa da una lettera in cui lui, scrivendo alla cognata, dice: ma e si lamentava, mi pare che era una delle volte che si lamentava che la moglie non gli stava scrivendo, eccetera, eccetera. Diceva: io, per come sono fatto, ho bisogno di avere interlocutori, cioè non riesco molto o più di tanto a fare da me, a pensare da me, a discorrere da me. Ho bisogno di confrontarmi con qualcuno che mi dia stimoli, ho bisogno di prendermela con qualcuno, ho bisogno di interlocutori. Quindi qui naturalmente sono interlocutori, diciamo, oggi diremmo virtuali, nel senso che, come la nota che leggevamo la volta scorsa, il suo interlocutore è Argo di Educazione Fascista, il suo interlocutore è Polnizan di cui parla Argo, ma prende spunto dalle scritture di un anonimo critico della rivista Educazione Fascista, di un autore francese che non ha potuto leggere direttamente, e da lì parte per fare dei ragionamenti suoi, ma ha bisogno di questi spunti, di questo dialogo, anche se è un dialogo, diciamo, suscitato da lui medesimo. Quindi in questo senso è ben possibile che questa forma che noi conosciamo nei quaderni sia in realtà anche molto rispondente proprio al ritmo del suo pensiero e del suo modo, suo stile, sia davvero un suo stile, che poi non sarebbe, anche qui, come dicevo, non è l'unico caso di opere importanti per la cultura del Novecento, che non erano nate come destinate alla pubblicazione, ma perfino in questa forma. Wittgenstein, che è appunto uno che è stato pubblicato quasi interamente postumo da sue note, suoi appunti, eccetera, era uno che scriveva per aforismi. Non so se mi è mai capitato di leggerlo, insomma, quando capitasse lo consiglierei perché è abbastanza stimolante da un punto di vista intellettuale, ma il primo approccio è abbastanza drammatico. Io dovevo preparare ricerche filosofiche per l'esame di filosofia del linguaggio di Tullio De Mauro, veramente non si capiva niente, c'era bisogno di questi librettini. Se ben fatti sono utili, cosa ha veramente detto Wittgenstein? Il titolo era orripilante, ma l'autrice era brava, Marina Sbisà, era una brava linguista, studiosa, eccetera, perché questo signore scriveva frasi staccate l'una dall'altra che ritornavano sugli stessi argomenti, magari a distanza di molte pagine, eccetera. Solo leggendoselo tutto, digerendolo, rileggendolo, ricapendolo, eccetera, capivi che era un modo appunto un po' da caleidoscopico di presentare le cose, presentandone sempre faccette leggermente diverse e rifiutandosi di fare un discorso filato. Gramsci non è così sperimentalista, però effettivamente, diciamo, si vede che lui appunto funziona in questo modo, ha bisogno di leggere uno spunto da un argo qualsiasi per lanciarsi in una teoria dei rapporti fra letteratura e politica. Il capitolo, diciamo, che conclude la parte introduttiva del libro di Crean, che si chiama Antropologia e Cultura, entra nel merito appunto di questa discussione che lei vuol fare, mettendo a confronto alcuni elementi del concetto di cultura come si è sviluppato nella tradizione antropologica e spunti critici che si possono estrarre dalle opere di Gramsci. Anche lei mette 10.000 volte le mani avanti, non sto facendo una storia del concetto di cultura, degli usi di cultura, ne esistono vari, tra l'altro molto utili e interessanti, soprattutto di fonte americana. Prodotti nel corso del tempo, qualcuno lo cita anche lei, ma solo di estrarre alcuni elementi che grosso modo erano quei tre e varie letture da vari autori che si riferivano a quei tre aspetti che dicevo prima: culture altre come sistemi coesi, come entità delimitate e come caratterizzati da una dialettica tra tradizione e modernità. Tradizionalmente, come sapete, almeno dall'anno scorso, non so a quale manuale abbiate fatto, ma insomma dovreste aver incrociato la definizione di cultura di Edward Burnett Tylor del 1871, Primitive Culture, che già è interessante nel titolo, come abbiamo già sottolineato, perché è una specie di ossimoro, primitive culture, cioè cultura primitiva, detto nel 1871, era già un'affermazione di programma, cioè è possibile che una cultura non sia quella di Goethe o di Byron, che forse già Byron non era tanto presentabile nell'Inghilterra vittoriana, o Shakespeare, via, quello che era presentabile. Non è solo Shakespeare e Goethe, ma può essere i selvaggi che fanno la magia, eccetera, eccetera. E qui appunto è riportata rapidissimamente: cultura o civiltà presa nel suo ampio senso etnografico è quel tutto complesso, quell'insieme complesso, che include conoscenza, fede, arte, morale, legge, consuetudine e qualsivoglia altra facoltà e abitudine acquisite dall'uomo in quanto membro di una società. Frase che sembra molto generica e innocente, ma appunto, come già ci fermiamo a primitive culture, ossimoro provocatorio, se la consideriamo ci fermiamo un attimo a considerarla in questa definizione di Taylor, Deduciamo, primo, non esistono popoli senza cultura. Due, la cultura è un insieme complesso, cioè fatto di tante cose complesso, che però hanno relazioni fra di loro. La cultura è acquisita, cioè non è trasmessa biologicamente, ma è acquisita, si impara. Non c'è altro da dire, cioè un bambino ghanese che a 6 mesi di età viene trapiantato in Italia, trapiantato a Nomentano, è un romanaccio perfetto. Quindi si impara. La cultura è un fatto sociale, dell'uomo in società. Chiosa di tutte quante, questa definizione di cultura non si oppone più a incultura, cioè assenza di cultura, cioè ignoranza, ma a natura. Qualsiasi società ha cultura, qualsiasi gruppo ha cultura. Quindi non è che devo vedere quello quanta ce n'ha, quanta non ce n'ha. Vado, vedo cosa fa, quello è cultura, qualsiasi cosa faccia. Questo è, diciamo, la rivoluzione copernicana degli studi antropologici. Perciò spesso si dice che appunto il concetto di cultura è un po' il perno di tutta l'impresa antropologica, perché vuol dire appunto riconoscere che qualsiasi gruppo umano si distingue dal non umano, in cui pur si inserisce e che porta dentro, naturalmente, perché si vive, si nasce, si muore, ci si alimenta, si procrea, eccetera, che sono fatti a base naturale, ma ci si distingue dal resto della natura per la produzione della cultura, che poi, a seconda dei posti, a seconda delle epoche, eccetera, è fatta di qualcosa o di altro, ma comunque chiunque faccia qualcosa, quel qualcosa io antropologo la chiamo cultura. Quindi, nella sua apparente semplicità, in realtà è un passo di fondazione forte. E diciamo, partendo dal 7-800, qui appunto Crean dà degli elementi velocissimi di ricostruzione, si individuano almeno due filoni della costruzione del concetto di cultura. Taylor 1871, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, e dice: cultura o civiltà? Sono le prime due parole di questa frasetta famosa. Cultura o civiltà è uno dei due filoni, cioè dal tutto, diciamo, l'impostazione dell'illuminismo francese e quindi dell'idea di progresso unico dell'umanità, del cammino unico dell'umanità in senso progressivo. La nozione di cultura e la nozione di civiltà sono praticamente sinonime, per cui nell'uso corrente cultura e civiltà vanno insieme e se ne parla sostanzialmente al singolare, il che appunto ha di buono il fatto che vuol dire che è, forse oggi potremmo dire, un bene comune, cioè una cosa indivisa che è un universale. Tutti i popoli hanno e tutti i popoli ne fanno parte. Però c'è un'alternativa che abbastanza presto, diciamo, con lo sviluppo romantico, che è sia una reazione ideologica all'impostazione illuminista, sia su base politica, l'Europa post-napoleonica e post-napoleonica vede anche una reazione alla al neoimperialismo francese, al neouniversalismo che sulla base delle armi di Napoleone si espande per l'Europa, culture al plurale. Johannes Herder, che era un filosofo tedesco, è stato tra i principali teorizzatori di questa cosa, e siamo però alla fine del Settecento, quindi un secolo prima di Taylor, cultura piuttosto come modo di vivere di ciascun popolo. Il che vuol dire, rispetto a cultura e civiltà, culture al plurale, una pluralizzazione del concetto di cultura. Ogni popolo ha la sua. Qui, diciamo, comincia a nascere un'associazione che poi diventa patrimonio del pensiero antropologico, e cioè la nozione di cultura come modo di vivere di un popolo è la più simile a quella corrente in antropologia. Nella declinazione romantica si associa a una forte valutazione della tradizione e dell'idea di popolo. Una idea che è appunto, diciamo, idea romantica di popolo, cioè un popolo un po' mitizzato, indistinto, come radici originarie e più vere di qualsiasi spirito nazionale, e che va appunto insieme a una fase politica, storica precisa della storia d'Europa, quella in cui ci sono anche le lotte per l'edificazione e la costruzione degli stati nazionali, nazioni, culture, popoli. Questo è, diciamo, fortemente teorizzato in area germanica, ma è una nozione che si espande largamente anche nel nostro Risorgimento. Berchet e altri che parlano di popolo, è una nozione di popolo di questo genere, popolo italiano come entità indistinta, contrapposto al resto, diciamo, la base storico-teorica per cui si ha diritto di avere uno Stato nazionale italiano indipendente dal dominio austriaco, spagnolo, francese o quello che sia. In quel caso è appunto una nozione di popolo che non è quella successiva, per esempio di Gramsci, popolo classi subalterne, cioè un pezzo di una popolazione, è piuttosto una nazione intesa nel suo insieme, ma appunto è diciamo, l'origine della nozione più corrente di cultura negli studi antropologici, cultura come modo di vivere di ogni popolo. I due aspetti però, una nozione più unica e universalistica e un'altra più particolaristica, si intrecciano, dialogano e convivono nella storia della nostra disciplina. Se da culture al plurale e culture associate a singoli gruppi umani, popolazioni, stati, eccetera, eccetera, discende alla fine il relativismo culturale, che è anche questo diciamo, un tratto essenziale, identitario della disciplina antropologica. Non può esserci antropologia senza una quota di relativismo culturale. È però nozione fortemente discussa perché, se portata alle estreme conseguenze teoriche, naturalmente porta alla separazione e all'incomunicabilità. Se tutte le culture sono degli elementi, diciamo, con pari dignità e chiuse in se stesse, possono essere del tutto incomunicanti, e se tutte vanno bene, allora non ho diritto di ingerirmi in qualcuno che faccia stragi, femminicidi, bambinicidi, sacrifici umani, distruzione di razze inferiori e cose di questo genere, perché la sua cultura è lecita. Amen. Quindi, diciamo, portato alle estreme conseguenze, è un discorso problematico, ma questo è più un'esercitazione intellettuale, non è che sia stato mai teorizzato in questo modo. Le due cose però dialogano fra di loro. Quando nel 1948 le Nazioni Unite neonate, l'ONU neonato, fa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Melville Herskovitz partecipa, antropologo americano, esponente quindi dell'antropologia post-boasiana e relativista, partecipa a questa stesura e appunto i diritti universali è una cosa che non è tanto compatibile con un'impostazione rigidamente relativista. E però c'è anche questo, quindi diciamo nella nostra tradizione, nella tradizione disciplinare, ci sono entrambe queste componenti originarie che pur dando luogo a scuole, pensieri diversi l'un dall'altro, per cui l'impostazione cultura-civiltà tipica dell'evoluzionismo britannico, per esempio appunto i Taylor, i Fraser, eccetera, eccetera, che insistono, per esempio, positivamente sull'unità della mente umana, cioè l'umanità in qualsiasi posto, in qualsiasi epoca, ha un solo modo di ragionare e una sola, unica e uguale per tutti capacità intellettiva, è solo che la si usa meglio o meno bene. Quelli che l'hanno usata meglio sono i britannici vittoriani, tant'è che comandano su un impero dove non tramonta mai il sole, teoria loro. Però in linea di principio tutti ci possono arrivare. Una impostazione relativista non fa una scala di priorità, diciamo, tra le culture e le civiltà, come è logico in una impostazione evoluzionista, però diciamo può dare anche sviluppi del tipo appunto meno condivisibile che richiamavo prima, anche se appunto teorizzazioni esplicite di questo genere in campo antropologico non ce ne sono state, e quegli accenni minimi tipo Levi-Brühl, che parlava di pensiero pre-logico, in realtà sono poi state fortemente discusse, eccetera.
Scusi,
Certo.
l'antropologo che ha partecipato alla stesura.
Melville Herskovitz, è scritto H-E-R-S-K-O-V-I-T-Z, mi sono perso nello spelling comunque, Herskovitz, uno dei tanti antropologi americani di origine tedesca. Comincia poi Crean a discutere partitamente queste tre, diciamo, aspetti che lei ha identificato come scorie resistenti del concetto di cultura, come si è venuto formando con queste varie componenti nella storia del pensiero antropologico, culture come sistemi, culture come entità distinte e delimitate e opposizione tradizione e modernità come elemento caratterizzante, e discute ciascuna di questi tre aspetti sempre un po' nella stessa maniera, cioè va a prendere pagine di autori per lo più insospettabili e dice: vedete che lo si trova perfino nelle sue pagine, tracce di questa cosa, in qualche modo non se ne può fare a meno o non se ne vuole fare a meno. L'importante però è sapere che ci sono ancora queste tracce. Culture come sistemi. Una delle rassegne che dicevo prima, sono anche citate variamente nel libro di questo capitolo del libro di Crean. Rassegne sugli usi di cultura, sulle accezioni di cultura negli studi antropologici, era una che era stata fatta nel 74 da Roger Kiesing, che è uno poi degli autori che Crean discute nell'ultimo capitolo di questo libro. E lui, per esempio, categorizzando gli usi del concetto di cultura che erano stati fatti in antropologia, ne identificava quattro filoni principali, che sempre però unificati dalla parola sistema, ed è perciò che Crean ne parla qui per dire: vedete che non si può fare a meno tradizionalmente di parlare di cultura senza tirare in ballo la nozione di sistema. Sistemi adattativi, sistemi conoscitivi, sistemi strutturali, sistemi simbolici. Sistemi adattativi, per esempio nell'interpretazione di Marvin Harris, conoscitivi, David Schneider, strutturali, Lévi-Strauss, simbolici, Clifford Geertz. A questa quadripartizione, che è centrata sulla nozione di sistema, richiamerei qui una cosa che poi dopo, se ci sarà, spero, tempo alla fine del corso, vedremo più dettagliatamente. In una delle postille del saggio di Cirese su Gramsci, della pubblicazione del 76, che sta sul sito, in cui Cirese ritorna sulle sue interpretazioni di Gramsci con una serie, appunto, che erano di 10 anni prima, con una serie di aggiunte postille che tengono conto di discussioni, eccetera. In una di queste, che si chiama Gramsci, Taylor e il concetto di cultura, per l'appunto, lui ricorda velocemente che ci sono, secondo lui, almeno 3 accezioni di cultura, e bene o male dialogano con questa impostazione, diciamo, di cultura come sistema. E le sue sottolineature erano, le sue individuazioni erano: il concetto di cultura di Taylor, cioè un concetto abbastanza olistico, tutto il complesso delle attività e concezioni dell'uomo in società, quella che isola valori e modelli, che è soprattutto di tipo americano e che soprattutto c'entra con quella che Crean prima identificava come di origine romantica, cioè culture come modi di vivere, modelli di comportamento e valori che orientano i modi di vivere, ed è un'impostazione appunto essenzialmente americana, e taglia un pezzo, cioè tutta la cultura materiale, l'economia, cose di questo genere non sono tanto pertinenti e rilevanti. Valori e modelli. E infine, diceva Cirese, non dimentichiamoci le accezioni di cultura che si basano sull'universo simbolico, comunicativo, e anche queste naturalmente non sono olistiche e onnicomprensive come quella di Taylor. Tutte e 3 queste però le possiamo aggiungere alla lista dell'impostazione sistemica, perché sia quella olistica, sia modelli e valori, e sia ancor più fortemente comunicazione, segni, danno per scontato che una cultura sia un qualche cosa di coerente in cui le parti componenti stanno insieme. Si badi che tutto questo, come dice spesso Crean, non è che le dice è sbagliato, e dice ancora con questa cosa, dai, non dice è sbagliato, non è vero che le culture sono insieme, eccetera eccetera, e nemmeno dice non possiamo fare nessuna delimitazione, e nemmeno dice tradizione modernità è una sciocchezza. Sottolinea solo che la, in un certo senso, la ipostatizzazione, cioè il dare contenuto forte, fatto di questi 3 elementi, al concetto di cultura, può indurre in delle rigidità delle quali non ci si rende conto. Quindi il suo discorso è tutto nel portare alla luce quello che fa parte del senso comune antropologico. Il senso comune, che abbiamo già detto varie volte, è quella cosa che si sa senza sapere che la si sa, e quindi diventa operativa, ci orienta, ci guida, ci fa fare le cose, ci fa scrivere un libro, un'interpretazione, eccetera, senza che io ne abbia particolare consapevolezza. Il metodo che dicevo prima di prendere autori in un certo senso insospettabili e vedere che anche in loro operano questi tre aspetti nella cultura come sistemi è attribuito, è portato avanti utilizzando pagine di Geertz e di Salins. Clifford Geertz e Marshall Salins sono due antropologi americani quasi contemporanei, perché Geertz è nato nel 26 ed è morto nel 2004, credo. Marshall Salins è del 30 e non è morto, quindi sono abbastanza vicini come anni. E Geertz è quello di interpretazioni di culture, quindi è stato un po' all'origine di tutta la svolta che è seguita con il famoso Writing Culture, Scrivere le culture del 1986, che mette in crisi la figura dell'antropologo come autore, quello che va lì, racconta come le cose stanno, eccetera, eccetera. Interpretazioni di culture e considerare la cultura un insieme di interpretazioni che l'antropologo a sua volta interpreta, e quindi i libri degli antropologi sono interpretazioni di interpretazioni, cioè i nativi vivono interpretando e la cultura nativa è fatta di un reticolo, una rete, un sistema, ecco che crea un becca Geertz con la nozione di sistema, di significati e interpretazioni dei significati. L'antropologo fa interpretazioni di interpretazioni, quindi è una teoria molto sofisticata che però appunto non prescinde e anzi usa pienamente la nozione di sistema, e quindi presuppone che ci sia una coerenza abbastanza forte nella cultura che poi appunto l'antropologo osserva, ma i nativi semplicemente vivono. Non so se vi è capitato di leggere già direttamente Geertz o di incontrarlo, insomma è un autore estremamente importante per gli sviluppi, diciamo, della nostra disciplina nella seconda metà del Novecento. L'esempio, per dire giusto due cose per chiarire tutto ciò, l'esempio più, uno dei più banali che lui fa è sulla faccenda dello strizzare l'occhio, non so se vi è mai capitato, cioè strizzare l'occhio, se vediamo qualcuno che strizza un occhio, diciamo ha strizzato l'occhio, sì, ma quello potrebbe aver strizzato l'occhio per vari motivi, ha fatto l'occhiolino, ha imitato qualcuno che fa l'occhiolino, ha un tic, cioè un fatto muscolare, sono tre cose diverse, e magari in una cultura fare un occhiolino ha un significato X. Io che descrivo la situazione devo scegliere, perché quando racconto quello che io ho visto fare l'occhiolino, lo chiamo in una certa modo e lo descrivo in una certa modo, ho scelto fra una delle varie cose che quella persona ha fatto mentre la faceva. La nozione che poi usa Geertz per dire cosa sta facendo l'antropologo quando fa queste cose è quella di descrizione densa. In italiano diciamo densa, l'inglese thick, T-H-I-C-K, che può voler dire tante cose, per esempio la zuppa densa è quella con dentro tante cose, non solo liquido. Per, diciamo, appoggiandosi alla metafora del denso in questo senso, George Marcus ha parlato di thin, che è esattamente in inglese l'opposto di thick, che in italiano è un po' difficile rendere come opposto di denso, per dire che c'è anche l'interpretazione e l'etnografia thin, cioè rarefatta, perché non sempre è possibile fare la thick, e spesso e volentieri si può teorizzare di fare l'interpretazione rarefatta e non solo la densa, per esempio moltiplicando i luoghi in cui si fa etnografia, e Marcus parla di etnografia multilocale, multisito, eccetera. L'etnografia densa di Geertz è quella che l'antropologo fa, come si faceva una volta, stando tanto tempo in un posto, imparando il più possibile usi e costumi dei locali, capendo la logica informale, l'espressione che richiama Crean di Gertz, la logica informale in base a cui funziona la vita quotidiana delle persone di quella determinata cultura. Logica, quindi ancora una volta l'idea di sistema, cioè qualche cosa che governa i comportamenti, e nella suo racconto di descrizione densa l'etnografo non si limita a raccontare fatti, ma sta interpretando fatti e per di più interpretazioni, fornisce interpretazioni di interpretazioni. In questo senso l'etnografia è densa e non è per niente una cosa innocente. Questo è quello che gli antropologi hanno sempre fatto, solo che fino a un certo punto non sapevano di starlo facendo, o perlomeno non lo dicevano esplicitamente. C'è forte sospetto, seguendo Stocking, che Bronislaw Malinowski lo sapesse abbastanza bene che lo stava facendo, ma si guardava bene dal dirlo, perché lui costruiva un impianto narrativo che come macchina narrativa doveva funzionare senza che l'antropologo stesse lì ogni 5 minuti a dire ma io lo so che eccetera eccetera. Quello lo scriveva nei diari, perciò lì vanno bene diari e Argonauti insieme. Dopo Gertz e Writing Culture gli antropologi lo devono anche dire quello che stanno facendo, per far vedere che lo sanno, che lo stanno dicendo, e il lettore non li coglie in fallo di ingenuità. Però Malinowski, appunto per dire che lo sapeva che cosa stava facendo, nell'introduzione di Argonauti, dove racconta che cos'è l'osservazione partecipante, l'introduzione di metodo, dice che una delle cose che l'antropologo deve fare è osservare e, diciamo, descrivere, anche se non nell'opera finita, ma avere nelle sue note, nei suoi protocolli, insomma, di osservativi, gli imponderabili della vita quotidiana. Quello solo che ti consente di vedere quando c'hai la tua tenda piantata vicino a quella del capo Toulua a Omarakana. Stai lì, guardi tutto il tempo e vedi gli imponderabili della vita quotidiana, che sono esattamente la materia della logica informale di cui parla Gertz. Quindi, diciamo, anche in Malinowski c'è un autore assolutamente classico, questo tipo di consapevolezza c'era, ma non era esplicitata a livello di teoria come successivamente. Però, appunto, logica informale della vita quotidiana, sistemi di credenze e di significati, Crean ci sottolinea che anche nella grande sofisticazione e filosoficità dell'impostazione gertziana, il presupposto è comunque questo, che la cultura osservata è un sistema coeso in cui le parti rispondono le une alle altre. D'accordo, mi fermerei qui per il momento e riprendiamo il discorso di questo capitolo la volta prossima. Domande? Le domande la prossima volta.